Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 12.04 di questo giovedì 14 ottobre 2021. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare Stile Juventus. Rimanete all'ascolto. Bentrovati amici, bentrovati, buon giovedì a tutti. Saluto immediatamente alla parte tecnica Gabriele Latini. Ciao Gabri, buon lavoro, un saluto anche ovviamente a Federico Rossi, che ritroveremo domani. Amici, ci siamo, entriamo nel vivo di questo di questa vigilia di Juventus-Roma, ottavo impegno in campionato per la squadra di Massimiliano Allegri, e siamo in attesa ovviamente di sapere, di conoscere le condizioni dei nostri giocatori impegnati in Sud America, di McKennie, quando rientreranno. Lo sappiamo, più o meno dovrebbero rientrare venerdì sera, insomma si ripropongono i problemi che abbiamo già vissuto prima della trasferta di Napoli, un po' meglio rispetto a Napoli, perché sicuramente qualcuno verrà impiegato dal nostro allenatore, ma insomma vedremo, capiremo tutto magari ascoltando proprio la conferenza del tecnico livornese che si svolgerà sabato credo intorno alle ore 14, e capiremo quale Juve potremmo vedere, capiremo anche se Dybala, è un altro tema ovviamente che abbiamo trattato più volte, sarà in campo dal primo minuto. Juve-Roma è sempre una gara ovviamente importante, è una classica del nostro calcio ed è una partita difficile. Sappiamo che noi abbiamo solo un risultato, dobbiamo provare a vincere, ma la Roma vorrà ovviamente fare lo sgambetto alla vecchia signora, cioè insomma anche questo personaggio, no? Come José Mourinho sulla panca giallorossa, che non ispira grande simpatia al popolo juventino, e lui vorrà assolutamente, credo, fare lo sgambetto alla nemica di sempre, diciamo così. 340-5425-324, questo è il numero per intervenire con voi. Tra poco daremo il benvenuto ad un gradito ospite, tratteremo diversi temi, andremo anche ovviamente su Juventus e Roma, e anche sul significato di questa partita, che io reputo, insieme dopo Juve-Inter e Juve-Milano, o Juve-Milano, Juve-Inter, fate un po' voi, insomma la gara più importante, no? Perché poi con la Roma comunque abbiamo lottato per diverse volte, per diverse stagioni, per arrivare al titolo. È una rivalità antica che è iniziata negli anni 80, due presidenti straordinari come Gian Piero Boniperti e Dino Viola, tanti campioni, insomma sono state sfide veramente affascinanti. Dunque Juve-Inter, Juve-Milan, e poi oggettivamente lo scudetto tante volte ce lo siamo giocati comunque con i giallorossi, no? Appunto dagli anni 80, poi alla fine degli anni 90, primi del 2000, ma anche nelle ultime stagioni alcune volte sono stati loro, no? Lo ricorderete bene, i nostri principali avversari. E insomma è un big match, il cosiddetto big match, e ci sarà un altro big match sabato che seguiremo con grande attenzione, perché è previsto allo Stadio Olimpico di Roma un interessantissimo Lazio-Inter, no? Insomma, Lazio-Inter, noi ci auguriamo che, non so, probabilmente dobbiamo augurarci una vittoria della squadra di Maurizio Sarri, o magari un pareggio. No, sicuramente speriamo che non vincano i nerazzurri, perché dobbiamo inseguire questa squadra che è forte, che ha un buon allenatore, un ottimo allenatore, che ha dei giocatori importanti, e comunque lo scudetto sul petto, amici, e dunque bisognerà fare la corsa anche su di loro. Tra poco vi chiederò qualcosa su Juventus-Roma, e appunto entreremo all'interno, proprio nel profondo di questa sfida molto affascinante, poi ne parleremo tantissimo anche nella puntata di domani. Allora, no, una cosa ve la chiedo subito, amici, per iniziare a giocare insieme con i nostri sondaggi che interessano, che piacciono, che stimolano gli ascoltatori. Ieri vi ho chiesto tre calciatori della Roma attuale che vi sarebbe piaciuto vedere con la Juventus, o vi piacerebbe magari nel prossimo futuro vedere con la Juventus. Vi siete espressi in tanti, tantissimi hanno votato per Pellegrini, ovviamente, per Veretout, anch'io ho scelto Veretout, insomma, tra i giocatori più interessanti. In prospettiva c'è Nicolò Zaniolo, che insomma, se dovesse ritornare o tornare, ritornare o diventare un giocatore importante, sarebbe un bocconcino prelibato per tutti. Insomma, sono queste le stelle, possiamo dirlo tranquillamente, della squadra di Mourinho. Ma invece oggi vi chiedo un'altra cosa, tornando anche a questa grande sfida degli anni Ottanta, ad un passato di battaglie sportive, vi chiedo tre giocatori della Roma del passato, gli ultimi 30-40 anni, che vi sarebbe piaciuto vedere con la maglia bianconera. La Roma ha avuto grandi giocatori nella sua storia. Io tra poco vi darò i miei. Scegliete i tre giocatori del passato che, insomma, avreste avuto piacere di vedere con la casacca di Madame. 340-54-25324, rispondetemi, mi raccomando. Ma a proposito di Juventus-Roma e di quella che è una rivalità antica, abbiamo in collegamento un vecchio amico come Massimo Zampini. Ciao Max, buongiorno.
Ciao Nicola, buongiorno a voi.
Buongiorno Max. Allora, per noi nati e cresciuti a Roma è sempre una partita speciale, molto molto sentita. Insomma, noi quando eravamo bambini eravamo nel cuore, no, di quelle grandi e indimenticabili sfide, con tante polemiche, lo sappiamo, e tutto quello che ha sempre rappresentato un po' Juventus-Roma. Allora Max, cosa vogliamo dire? Sarà una Roma che avrà in panchina poi un personaggio non amato, no, dal popolo juventino, dunque ancor più piccante potrebbe essere questa sfida.
Sì, sono d'accordo, Mourinho accende un po' di più per ora, no, ma aspettiamo la conferenza stampa.
Sì, sì.
E io mi aspetto subito il passato, le cose, il palazzo, tutto il resto, vabbè, ma tanto sappiamo come funziona.
Ma te lo aspetti, proprio Mourinho all'attacco?
Sì, no, che farà un po' finta di no, la Juventus è grande squadra, ma così cos'ha, però due o tre battute, sai, siccome gli fanno 20 domande, lei è al corrente della vecchia rivalità della Juventus, no, sì, delle cose, sì. Lei una volta ha detto l'area da 25 metri della Juve, sì. E lui, ma io ho visto quello che ho detto, insomma, farà un po' il furbo, e ovviamente
farà finta
di abbassare i toni, alzandoli, ovviamente caricando, sì, l'ambiente, come ben sappiamo. Oggi ho visto che Rosella Sensi in un'intervista ha citato il gol di Turone, tu sai che è sempre un momento importante anche sentimentalmente. No, vabbè, l'attesa è la solita. Io quando ho gli amici che mi scrivono dal lunedì, sì, ma siamo tutti infortunati, poi arriva la designazione dell'arbitro. E c'è Orsato.
A me da ieri hanno iniziato, guarda, hanno cominciato con la designazione di Orsato. Come al solito, sì, ma io guarda, in regia qualcuno che mi sta dicendo giocherete in 12, vabbè.
Ma io non lo so, perché non lo sappiamo dove siamo, dove viviamo. No, quindi così, no, ci ho detto, ora parlando di Roma e anche della bellezza delle sfide Juventus-Roma, questa è una bella sfida, questa di quest'anno, sono avanti in classifica loro, e noi abbiamo poco da pensare al passato, crogiolarsi su certe, sulle tante vittorie anche ottenute allo stadio contro di loro, e qua c'è da fare punti, purtroppo dobbiamo mettere da
non
parte
possiamo
un
sbagliare,
di Romano, qua c'è da fare punti e basta.
Non possiamo sbagliare.
E dimmi, loro, sai, ora chiedevi la domanda interessante su quali romanisti.
Ma dai, rispondi, mi fa piacere. Partecipa anche tu, dai.
Ma guarda, io ti dico la verità, secondo me io mi prendo solo gli anni in cui la Roma ha vinto, perché poi non vuol dire, perché magari puoi invidiare, per esempio Aldair è stato un grande giocatore senza grandi vittorie, credo.
Io l'ho inserito, ti anticipo che l'ho inserito nei miei tre.
C'era Aldair ancora nello scudetto?
Aldair sì, ma giocò poche partite allo scudetto di Capello, pochissime partite. Però vinse Aldair il titolo, sì.
Aldair è stato un grande giocatore.
Grandissimo giocatore.
È anche una persona, voglio dire, almeno quello che si vede, poi non sappiamo nulla dei calciatori. Per dire, quell'anno mi prendo Batistuta, bestiale, un attaccante. Più alla Fiorentina, pure la Roma è stato devastante. Poi la sua carriera in Italia l'abbiamo vista più alla Fiorentina, ma veramente devastante. Ti dico un altro che io volevo al tempo, che era Montella. Cioè io al tempo, quando si parlava di un possibile scambio di Montella, pensavo quasi, sai perché? Perché poi vuoi sempre quello più talentuoso rispetto a quello anche più cattivo sotto porta. E così, se no torniamo noi, e questo lo sai bene anche tu, agli anni Ottanta, e là ovviamente sono grandi giocatori, da Falcao a tanti altri, insomma, la scelta è ancora più, più vasta. Però ecco, nell'anno dello scudetto, tolto Aldair, che soprattutto per gli anni prima, secondo me Battistuta e Montella, sono stati veramente...
No, ti sarebbe piaciuto vederli sì, assolutamente. Guarda, io do i miei, Max, approfitto. Vai. Io ho scelto Bruno Conti perché, insomma, è stato un grandissimo, un'ala straordinaria, perché giocava anche a sinistra, è stato, insomma, un protagonista assoluto di quel calcio degli anni Ottanta. Poi io avevo un debole per Rudi Völler.
altro grandissimo,
perché veramente un attaccante giusto, completo, mi piaceva tantissimo.
La Juve sarebbe stato molto
forte, sì, grande centravanti Rudi Feller, sì. E poi Aldair perché l'ho trovato, sì, l'ho trovato sempre elegantissimo in campo, pochi falli, pulito, sì, veramente un difensore incredibile Aldair. E dunque io scelgo loro.
Della Roma attuale, tu hai detto giustamente.
Sì, ieri si sono scatenati. Dimmi anche
no,
della Roma.
Dico, non tanto per quello che si è visto nella Roma, ma secondo me in carriera, sì, uno come Mkhitaryan
gli sarebbe piaciuto. Sì. Lo hanno votato in diversi ieri, devo dire.
Tanti infortuni, quindi non lo so cosa avrebbe fatto. Però è uno, ma io lo vedo ancora come si inserisce l'intelligenza nell'appoggiare il pallone con il momento giusto, saper fare gol. Cioè, a me piace molto quel tipo di giocatore, magari non il più talentuoso del mondo, non il più col tiro migliore del mondo, però che sa fare tutto. E quello che non si sbaglia raramente la giocata, e a me piace tanto. Poi ora magari nella parte un po' finale della carriera, però è stato un giocatore da Juventus, secondo me, con il miglior Mkhitaryan.
Max, torniamo un attimo alla strettissima attualità, sì, per vorrei capire insieme a te se. Quante possibilità abbiamo davvero, avendo vissuto questa falsa partenza che ci ha condizionato molto, di riuscire a vincere lo scudetto? Perché sarà complicatissimo, no, perché abbiamo tante squadre davanti molto forti.
No, oggi davvero guardo la risposta che danno gli allenatori dicendo non è il momento davvero di guardare
di
pensare al futuro, andare partita per partita. Purtroppo sono le risposte noiosissime degli addetti ai lavori, però credo che in questo caso capisca io cosa vogliano dire, perché effettivamente se oggi la guardi la classifica, vedi il Napoli a 10, il Milan a 8, l'Inter a 6, mm-hmm, e tu pensi ora c'ho la Roma, l'Inter,
puoi,
se ne perdo una vado a meno 13, meno...
Situazione, si è venuta a creare una situazione veramente complicata.
Esatto, in questo momento veramente vai partita per partita. Se poi riesci a fare, io dico anche 4, non 6 punti, contro Roma e Inter, e poi riprendi la tua striscia dopo, cioè man mano tu ti trovi alla fine del girone d'andata 5-6 punti di stacco, che non è impossibile, sei in ballo per tutto. Se ti trovi a 12, a 14, inutile parlare di scudetto. Quindi secondo me tu non devi crollare in queste due, in cui abbiamo, ricordiamolo, poi a proposito del mio amico che mi ricordava le assenze della Roma, che al momento è una, è Smalling, perché poi non si sa.
Abraham potrebbe addirittura recuperare.
Appunto, quindi voglio dire, sono le solite lagne preventive che conosciamo bene, mentre noi, ricordiamolo, noi abbiamo Morata che certamente, anche venisse mai convocato, non giocherà. Dybala molto probabilmente, secondo me, non giocherà
dall'inizio,
c'è questa, credo, e in tutto questo abbiamo quattro sudamericani che ti arrivano la sera prima, abbiamo... Insomma,
noi abbiamo più problemi, dai.
Certo,
sicuramente, dai, nel mettere, nel schierare una squadra di alto livello. Max, a proposito di questo argomento, lo abbiamo trattato, poi ci sono state queste parole di Courtois, no? Che insomma ha sparato diretto verso le organizzazioni del calcio, dicendo ci fate giocare troppo, ci state spremendo come limoni, come agrumi. Cosa bisognerebbe fare eventualmente? Perché oggettivamente noi questa cosa la stiamo pagando tantissimo. Speriamo di non pagarla anche domenica sera, però poi andrebbero a pesare. Perché in Spagna, anche in questa occasione, qualche partita verrà rimandata. Perché noi non possiamo concedercelo?
No, ma da noi, guarda, il discorso purtroppo si è tutto un po' bloccato al discorso Superlega contro Superlega, fautori e nemici, e quindi ma che ci siano dei problemi enormi di appeal, calendario, mille competizioni. Ora la Roma, prendiamo proprio la Roma, gioca una coppa incredibile, che è la Conference League. Poi per carità va bene tutto,
troverà blasone con il tempo, ma per ora insomma siamo...
Forse
non so se arriverà ai livelli della Coppa delle Coppe, Max, come importanza, no? Quando avevamo le tre coppe,
perché la Coppa delle Coppe comunque vincevi la Coppa,
aveva il suo fascino.
Ma qua il settimo in campionato da noi prende questo, cioè, di cosa stiamo parlando? Il settimo, l'ottavo, va benissimo, vabbè, è come l'Intertoto.
Però fammi fare un complimento alla Roma e a Mourinho, la sta onorando, sì, mi piace.
Sì, certo.
Va bene.
No, ma Mourinho, ecco, arriviamo alla Roma che stiamo vedendo, credo possiamo andare verso domenica in modo interessante. Sinceramente vedo una Roma divertente, cioè non vedo una Roma mourinhesca per ora, arcigna, cattiva, ma non brillante. Vedo una Roma che gioca bene a calcio, ha tanti giocatori di talento. Quello che ho visto, e che credo non farà a Torino, è che regala praterie, cioè io ho visto un pezzo col Sassuolo dove in contropiede potevano fare 4 gol, ma anche con lui, cioè tante partite la Roma rischia di farne tanti, e sui calci piazzati cominciano a salire Mancini, Bagnes, Cristante, e sono tantissimi, per esempio, rischia di farne tanti, ma sinceramente dietro, in questo senso io credo che
Allegri, dietro un po' ballerina come squadra, sì
strana con Mourinho, ma io credo che Allegri stia pensando, ma Mourinho non glielo concederà, stia pensando di fare una gara quasi fin Chelsea, non avendo Dybala e Morata, probabilmente, o comunque non al meglio Dybala, ma non credo che ci sarà, ripeto.
Tu dici sarà tatticamente un po'...
Potrebbe fare, o magari mette Kim e Chiesa, non so i nomi, ma ragionare sul non lasciare mai ripartenza alla Roma, perché là è micidiale,
sì.
Proprio con Mkhitaryan, Abraham, Zaniolo, si inserisce Pellegrini, lo sappiamo.
No, poi sono forti, son forti fisicamente, una squadra tosta.
Esatto, sono forti fisicamente e tutto.
Sì.
E magari pensare, però li punisco in contropiede, li facciamo giocare a calcio e tutto.
Tu dici lasciamo il pallino a loro e...
Potrebbe anche fare questo.
All'Allegri.
Insomma. Esatto, non potremo farlo tutto l'anno, non potremo farlo con gli avversari. È vero che se sei senza Dybala, senza Morata, senza qualche centrocampista e devi fare punti... io non mi schifo anche di fronte a un'idea del genere.
No, ma infatti io credo che lui cercherà ancora la tattica migliore, anche abbassandosi. Lui vuol far punti, lui sa benissimo che non possiamo sbagliare, che dobbiamo portare fino in cascina, Max, dai. In qualche modo portarli per eventualmente vedere una Juventus un po' diversa nell'interpretazione delle gare, soprattutto quando vai ad affrontare squadre insomma di pari livello più o meno, avremo tempo, ecco. Intanto prendiamo punti. E poi scavallata la sosta che ci sarà, la prossima sosta, lì vedremo. Capisci?
Poi ricordiamo una cosa, che noi giustamente...
E poi lui l'ha detto, se non sbaglio, perdone, lui disse dopo la sosta di novembre capiremo un po' meglio che Juve ho tra le mani, mi sembra di aver...
Prego, sì, anche perché l'avremo capito se abbiamo passato il girone di Champions, come lo passeremo, se con Roma, Inter e compagnia come saremo andati. Cioè là avremo le idee molto più chiare tra un mesetto, anche se sono solo 5-6 partite. No, io volevo dire una cosa, poi ricordiamo che la Roma ora arriva in un momento in cui noi abbiamo 3 giorni dopo una partita che, se dovessi valutarla freddamente,
forse
è ancora più importante. Cioè. Perché tu sì hai battuto il Chelsea, ma se tu perdi a San Pietroburgo, rimetti in ballo tutte e 3 le squadre, devi fare la guerra.
No, sai, Max, punteremo al primo posto, che è sempre molto pesante ed importante, a mio avviso, dunque.
Tra l'altro, sì, ma tra l'altro rischi proprio la qualificazione. Cioè, in questo momento la priorità assoluta è qualificarsi.
Saresti qualificato e avresti ottime possibilità,
esatto,
di andare a giocare magari a Stamford Bridge con 2 risultati su 3, no?
Allora. Sì, ma sono d'accordissimo. Ma io quest'anno punto proprio umilmente alla qualificazione, perché so quanto servano i soldi, non puoi fare cavolate di nessun tipo, almeno per arrivare agli ottavi. Poi agli ottavi è un po' una lotteria, anche se hai ragione tu, poi certo. Essere primi sarebbe un'altra cosa, anche come prestigio in un anno del genere. Però ripeto, a San Pietroburgo tu non puoi perdere,
non possiamo permettercelo,
con lo
massima attenzione, certo.
Quindi tu tra 3 giorni sei in una partita dell'anno,
sarebbe sarebbe un mezzo suicidio. Dopo la vittoria col Chelsea sarebbe un mezzo suicidio non andare magari a perdere a San Pietroburgo,
esatto.
Però sono partite difficili, Max, che nascondo tante insidie, lo sappiamo, la Champions,
certo,
non sarà facile. Ma vogliamo dire una cosa, perché credo che sia corretto: il più grande errore arbitrale nei Roma-Juventus o Juventus-Roma rimane quello dello Roma-Juve dell'83-84 sullo 0-0, il rigore di Michele Nappi su Paolo Rossi. Quello è veramente lo scandalo degli scandali. I simpatici Lupacchiotti, perché poi abbiamo vinto lo scudetto noi, ecco, come al solito noi non diciamo niente, no? Siamo superiori. Però io penso che davvero, andate a rivedere se lo trovate su YouTube, io non ho mai visto stendere un calciatore.
Però
la smetta lei.
Aria con 25 metri, c'è solo uno in Italia.
Vabbè, io sono costretto a parlare di Roma con un romanista in regia, capisci? No, è complicato. Dicevo, no? È quello il più grande errore arbitrale.
Ma ce ne sono vari. Per esempio, te lo ricorderei bene che 3-4 anni fa,
dimmi,
c'è Douglas Costa che fa il 2-0 al 90esimo risparmiandoci qualche minuto di sofferenza a Torino, però annullano minuti dopo per un falletto.
No, giorno dopo l'hanno annullato. Di Peluso, te lo ricordi che gli regalò la qualificazione?
Aspetta, ma prima non avevano espulso un Zonzi per un secondo giallo incredibile.
No, una cosa. Poi se la rigirano come gli pare, quando sono a favore nostro.
Quelle vanno via, non sono divertenti a ricordare, quelle non sono divertenti.
No, quelle non fanno casino, no? Non fanno polemiche. Senti, qua mi stare. Pensi a lavorare, lei, non mi distragga in cuffia. No, però guarda, possiamo dire che quello più godericcio è stato quello dei guanti dal Dair.
Bellissimo.
Oh che bello, erano impazziti, erano l'arbitro, il guardialina aveva colpito apposta la palla di testa per servirla a Ravanelli, ricordi cosa ci raccontavano? A metà campo poi Ravanelli fa quel gol incredibile, alza quella palla incredibile, però quello fu veramente un episodio particolare. forse il rigore, no, oggettivamente, per essere onesti, il rigore che ci diedero per il fallo su Viali era fuori area, quello sì. Però vabbè.
No, secondo me, ma quello era Roma, però.
No, quello è Juve Roma 3-0 a gennaio. Io ero, guarda, ero al delle Alpi in curva nord, lo ricordo benissimo. Vabbè, dai, comunque è sempre stata una gara pepata, una gara che, insomma, fa discutere, diverte gli appassionati. E devo dire che complessivamente, Max, è stata sempre anche una sfida in campo leale, fammelo dire, giusto sottolineare. Non ricordo grosse, insomma, sì, qualcosina, però anche negli anni 80 qualche insomma, battibecco, ma diciamo corretta. Forse Furino in quel famoso, guarda, in quel famoso gol di Turone, in quello Juve Roma di Turone, fece quell'entrata assassina su Falcon.
Guarda, ti dico anche che negli anni un giocatore che io amo, ecco chi avrei voluto, Daniele De Rossi della Roma, non l'ho detto, io lo amo molto De Rossi.
Vabbè, sembra quasi juventino De Rossi.
Esatto, cioè per come parla, come fa tutto, come ragiona, sempre è stato un grande giocatore, una persona interessante quando parla, tra i pochi calciatori interessanti. Ecco, venuto in mente De Rossi, ogni tanto la testa l'ha persa. Ricordiamo una volta.
No, il fallaccio su Chiellini, ricordi?
Bravo, quello, dico, una volta il fallaccio su Chiellini, una volta gli diede mando di dello zingaro, qualcosa del genere. Cioè, insomma, perdeva lui queste partite, ogni tanto perdeva un po' la testa. Ecco, è stato forse l'ultimo dei di quelli che l'hanno persa. Sì. Mentre nella Juve ogni tanto Montero fece un paio di entrate.
Ah, sì. Vabbè, poi ci fu il famoso calcione a Francesco Totti. No? Che poi Francesco Totti ha fatto la stessa cosa con Balotelli qualche anno dopo, stessa dinamica. Stessa dinamica proprio, calcione a palla lontana, sì. Va bene, Max, grazie
ciao,
Max. Buon Juve Roma. Grazie. Ciao Max. Un saluto a Massimo Zampini. E allora, dai, abbiamo parlato molto di questa sfida, come è giusto che sia, visto che ci stiamo avvicinando. Vi ho chiesto tre giocatori della Roma del passato, mi raccomando, state votando in tanti, che vi sarebbe piaciuto vedere alla Juventus. Io ho dato i miei: Bruno Conti, Feller e Aldair, insomma, tre giocatori per cui ho sempre avuto un debole particolare. Ma vi chiedo anche sempre, col numero magico, col numero perfetto, il 3 Juventus Roma a Torino, 3 Juve Roma, che ricordate con grande piacere, che portate nel cuore. Più tardi vi darò i miei. Scegliete anche i 3 Juve Roma tra Comunale delle Alpi e Stadium, che insomma ricordate con più piacere. Ce ne sono stati, molto belli, tante vittorie, tanti successi per la vecchia signora. Allora, Gabri, vogliamo ascoltare intanto qualche messaggio, Massi?
Ciao Nicola, Massimiliano.
Buongiorno.
Roma. Allora, guarda, tre giocatori proprio no, ma te ne darei due, perché diciamo i primi, quelli che mi vengono in mente, che mi, diciamo, mi sono piaciuti tanto, sono stati Cafu e Batistuta.
Scherziamo. Questi, scherziamo.
Ecco, sono proprio i primi nomi che mi vengono in mente.
Sì, sì.
Poi per la partita di domenica speriamo bene, certo partiamo un po' svantaggiati perché come al solito siamo senza centrocampo, e tra Rabiot col Covid, Arthur ancora non al meglio, Bentancur arriva all'ultimo.
Abbiamo dei problemi.
Speriamo
bene,
dai.
Grazie, abbiamo dei problemi, amici, e anche ovviamente giusto che tu l'abbia ricordato, mancherà Rabiot. E può piacere o non può piacere, ma è un giocatore che insomma, in questo periodo è stato molto utilizzato e avrebbe fatto comodo a Max. Prego Gabriele, grazie.
Ciao Nicola, sono lo zio Daffe e Federico saluta anche Zampini, il nostro
salutiamo
gladiatore.
Grazie.
Io alla Roma mi sarebbe tanto piaciuto vedere giocare nella Juventus Giannini.
Mi è sempre piaciuto. Beh, giocatore elegante.
Vederlo orchestrare nel centrocampo della Juventus mi sarebbe piaciuto.
Un geometra.
Poi, sinceramente, nel futuro Zaniolo lo vedrei benissimo. E poi, naturalmente, Bruno Conti. Però, sapendo che Bruno Conti è un cuore giallo-rosso, mi sarebbe pianto il cuore non aver visto quella storia d'amore tra lui e la Roma.
No, okay.
Perché ognuno deve avere i suoi idoli.
Certo.
E per fortuna noi della Juve ne abbiamo tanti.
Grazie, ciao. Ha detto una cosa giusta, sì, è stata insomma la storia di Bruno con la Roma è incredibile, bellissima, dai. Un simbolo e poi giocatore veramente straordinario, dai. Bruno è stato Bruno. Andiamo, grazie.
Buongiorno Nick, sono Danilo.
Ciao Danilo.
Allora, per rispondere al tuo quesito, io dico Cafu, che secondo me è stato il terzino destro più forte degli ultimi 30 anni. Ti dico De Rossi, perché nonostante qualche volta perdeva un po' la testa, secondo me era un centrocampista straordinario, tatticamente intelligentissimo, e poi aveva una grinta, una personalità, un carisma straordinari. E infine non ti dico Totti, che è il giocatore diciamo più rappresentativo della Roma, ma ti dico Batistuta, però il Batistuta della Roma. Nell'anno dello scudetto è stato straordinario, un attaccante fortissimo, completo. Batistuta veramente è stato un grandissimo attaccante.
Grazie amici,
questi
grazie.
Sono i tre giocatori che avrei voluto vedere con la maglia.
Un po' più brevi mi raccomando, ciao grazie, grazie. Un po' più brevi mi raccomando, così diamo spazio a tutti. Allora, vi ho chiesto tre giocatori della Roma del passato che vi sarebbe piaciuto vedere con la casacca della vecchia signora, e poi tre Juve Roma tra Comunale, delle Alpi e Stadium che ricordate con grande piacere. Votate, 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 messaggi di testo e vocali. Sono le 12:30 e in questo istante preciso devo dare la linea al caro, nonostante romanista, al caro Gabriele. Prego Gabriele.
Stile Juventus fino alla fine.
E allora amici, eccoci nuovamente in diretta, 12:35, prosegue il pianto del popolo giallorosso, rappresentato perfettamente, credetemi, da Gabriele Latini, che vi ha regalato, vi regala questa chicca proprio per, insomma, per star tranquilli, per avvicinarci sereni a Juve Roma e insomma all'accoglienza che questo signore dovrà ricevere, sempre non esagerando, però. Insomma, qualche fischio.
Si è parlato di una Juve,
sentitelo,
che ha vinto tanti punti.
Sentitelo.
Ma tanti
con quale
punti con errori arbitrali.
Con quale coraggio?
Quando si dice che Ranieri e Spalletti ha al fianco uno dell'altro, io sono al fianco di Zenga, di Prandelli, di Dalmeri.
Basta.
Zenga ha perso 3
non
punti con la Juve. Dalmeri ha perso 3 punti
che
con la Juve.
Coraggio.
Prandelli ha perso 3
ogni
punti con la Juve.
Ogni partita avevano un episodio
al fianco
favore.
Di Marino. Di
ricordate il gol a Siena? I romanisti fanno sorridere per questo. Loro si sono completamente dimenticati di quello che hanno subito dall'Inter di Mourinho. Cioè, una cosa imbarazzante. Imbarazzante. I 7 giocatori in fuorigioco a Siena. Quanti erano? 7? Cioè, c'erano pure i cosi, le contrade in fuorigioco. Una cosa. Mamma mia, va bene, dai. Carichiamo un po', mettiamo Pepa Juve Roma, cominciamo, poi ovviamente sono condizionato da Gabriele. 340-5425-324, ma noi vogliamo parlare di calcio come d'abitudine e vi ho chiesto tante cose. Tre Juve Roma che ricordate con grande piacere del passato, a cavallo da insomma tra gli anni 80 ad oggi, e poi tre giocatori giallorossi del passato sempre che vi sarebbe piaciuto vedere con la maglia a strisce bianconere. Votate, votate, votate. Andiamo ad ascoltare qualche audio.
Ciao Nicola, è Donato da Ciao Sassuolo. Donato. Le mie preferenze vanno a Bruno Conte, Bruno Conti, Falcao e Batistuta.
Grazie.
Detto questo, domenica vinceremo. Ciao, forza Juve.
Grazie, grazie, buona giornata. Dai, andiamo altri audio e poi leggo un po' di messaggi di testo che sono tanti, soprattutto per scegliere i tre giocatori della Roma del passato. Ne vedo tanti, prego.
Ciao Nick, un saluto a te, a Gabriele Latini, sperando
Ciao.
Che domenica sera verso l'11 sia molto triste.
Sia moggio. Moggio, moggio.
I tre giocatori che avrei voluto vedere da noi sono, in ordine di ruolo, Cafu, De Rossi e Batistuta. I tre Juve Roma te ne dico due.
Vai.
Quello mi sembra l'anno dopo che si ritornò in Serie A, dove Del Piero fece quel grande gol su punizione da 30 metri, e quello della sviolinata di Rudy Garcia con quel gol contestatissimo di Bonucci, che ci ha fatto godere tanto. Forza Juve e a presto.
Grazie, grazie. Allora approfitto e do i miei, vado indietro, vado al novembre 1986, ero al Comunale, Juve Roma 3-1 con i gol di Platini, Mauro e Serena, di Mauro, Laudrup e Serena, scusatemi, fantastico quel 3-1, loro poi al ritorno fecero 3-0, insomma poi è il campionato di Roma-Lecce, no? Di Roma-Lecce e Juve Milan alla penultima. quello ricordo con grande piacere, quel 3-1, gol meraviglioso di tacco di Aldo Serena. E poi, amici, la manita del 90 delle Alpi con Totò Schillaci protagonista di, con una tripletta, il gol di Roberto Baggio e l'autorete proprio di Aldair, del grande Pluto Aldair. Quella la ricordo con piacere, perché insomma fargliene 5 è stato molto molto bello, godurioso direi. E poi, amici, un'altra che ricordo con grande piacere, quella del 2014, se non sbaglio il 6 gennaio allo Stadium. Loro arrivarono lì tutti baldanzosi e noi, insomma, un straordinario 3-0 firmato da Vidal, Bonucci e Vucinic. E questa è la partita poi del fallaccio di De Rossi su Chiellini, no? La frustrazione di De Rossi che fece quel brutto fallo sull'esterno sinistro a Giorgio Chiellini, poi compagno di mille battaglie in nazionale. E sì, vabbè, De Rossi ogni tanto era, non lo so, insomma, perdeva un po' la cognizione, fatemelo dire. Anche se, se mi rimane simpatico sempre Daniele De Rossi, è stato un giocatore importante. Dunque, quella 83-1 dell'86, il 90, sapete cosa mi fa sorridere di quella partita del 90? Era la Juve di Maifredi, no? Che quando si accendeva, avendo tantissimi talenti in squadra, ci faceva davvero divertire al Delle Alpi. E mi fa sorridere ripensare a quella settimana che ci accompagnò alla sfida. Perché cosa accade? A Bologna, allo stadio Dall'Ara, la domenica precedente si giocò Bologna-Juventus. Io non ricordo quanto terminò la partita, mi sembra che vincemmo noi, però ci fu quel famoso episodio, qualcuno lo ricorderà, di Schillaci che litigò con Fabio Poli e all'uscita del campo gli disse: ti faccio sparare. Non so se ve la ricordate, ma penso di sì, quelli con qualche capello bianco lo ricorderanno bene. Gli disse: ti faccio sparare, Totò, a Fabio Poli. Totò la domenica dopo scoppiò un casino, perché potete capire, potete comprendere le sue origini, siciliano, glielo disse in dialetto siciliano, lo ascoltarono in tanti, lo ascoltò anche l'arbitro, insomma ci fu un gran casino sotto il tunnel. La domenica dopo Totò, bersagliato di critiche da tutti i giornali, da tutte le televisioni, insomma esplose e fece questa meravigliosa tripletta contro la Roma. E il Guerino, il martedì, il mitico Corrisportivo, secondo me uno dei titoli più belli e azzeccati, in prima pagina mise la foto di Totò, ovviamente, che esultava con sottoscritto: Totò spara. Guardate, fu una settimana incredibile, con cui, ripeto, Totò veramente massacrato da tutti per quelle parole forti, inaccettabili per diversi aspetti direi. Però lui poi in campo rispose con questa meravigliosa tripletta. Vabbè, è stato uno Juve-Roma che davvero ricordo con piacere. Gabriele, vogliamo andare con qualche audio? Grazie.
Gianni da Civitavecchia. Ciao Gianni. Guarda, io ci sono tre mostri sacri che penso che abbiano giocato nella Roma. Io ho 37 anni, diciamo che non ho mai visto giocare Bruno Conti, Giannini. Cioè non, quantomeno se non in video, okay, certo. Ma i tre giocatori che io mi prenderei alla Juve e che avrei voluto anzi alla Juve sono Cafu, Aldair e Daniele De Rossi, okay. Non dico Totti perché sarebbe scontato,
no,
ma magari
che non lo
lui.
Sta dicendo nessuno,
però
ma
Cafu, Aldair e De Rossi per me
forse è giusto così,
sarebbe stato il top del top averli avuti alla Juve.
Sì, vedo, grazie caro, vedo che nessuno lo sta citando Totti, ma ripeto, anche insomma, Totti è della Roma punto, basta. Beh. Andiamo avanti con... No, aspetta Gabri, vado a leggere un po' di messaggi di testo, sennò li perdo e non va bene. Ciao, aspettate. Buongiorno ragazzi, voi che siete più... No, questi no, sono andato troppo indietro. Veretù, Abraham, Spinazzola, i giocatori della Roma attuale che piacciono ad Alfio, Di Sapri. Giustamente, dice Gabriele, ce l'avevi a te Spinazzola. Già. Buongiorno, De Rossi, Batistuta, Cafù, Gianni da Castelraimondo. Ciao Nick, io avrei voluto avere Nakata perché è nato il mio stesso giorno e soprattutto Turone, così tutto sto casino non ci sarebbe stato, scrive Dario. Poi Totti, Falcao e De Rossi poi tra virgolette scrive anche Sereso, il nostro amico. Totti, Falcao, De Rossi, Pier, sicuramente Marco Van Basten, non so cosa c'entra, stavo parlando dei giocatori della Roma, però va bene, Marco Van Basten è sempre benvenuto a stile Juventus. Sicuramente Marco Van Basten per me è l'attaccante più forte di sempre in quanto ad eleganza. Poi Beckham e Roberto Carlos, hanno giocato nella Roma Van Basten, Beckham e Roberto Carlos. Gabriele, mi sono perso qualcosa. Mi sono perso qualcosa, grazie. Buongiorno, Massimo da Londra scrive Rudiger, gli sarebbe piaciuto vedere alla Juve. vabbè, Rudiger, signor difensore. Buongiorno, certo, cosa vuoi che farà il genio in panchina? Catenaccio e contropiede, cos'altro sa fare che pena? Questo è un messaggio polemico verso Massimiliano Allegri. Cafu, Montella, De Rossi, poi Falcao, Conti, Totti, scrive Teo Peñarol. Dico Pruzzo, Conti e Di Bartolomei, Marco da Richmond. Buona giornata a Tecnica, a tutta la redazione di RBN. Tre giocatori da Roma che avrei voluto vedere alla Juve sono Candelà, Bruno Conti e Montella. Max da Pesaro. Mentre per mio papà sono Falcao, Giannini e Pruzzo. Grazie Max. A proposito di chi ruba, Roma Dundee United, lasciamo perdere. Partita comprata di Coppa dei Campioni 184, Giuseppe da Caserta, la semifinale di ritorno della Coppa dei Campioni. Votrò, l'arbitro francese Votrò, partì una valigetta con 200 milioni all'interno che sarebbe dovuta arrivare in albergo dell'arbitro Votrò. Non arrivò mai questa valigetta, la Roma poi sul campo vinse con merito, ma insomma il tentativo di corruzione ci fu. Francesco da Locri, non capisco, era a Bologna, lo avrebbe detto nell'intervallo. Ah, Francesco da Locri mi dice, nell'intervallo? Sì, è possibile, non ricordo, non so se probabilmente, non so se nell'intervallo o al termine della gara. Mi sembra al termine della gara. Buongiorno Nicola, complimenti, senza dubbio Conti, Sereso e Cafu, sempre comunque forza Juve. Max dalla provincia di Brescia, ciao Max. Poi, ancora tanti, dico Pruzzo, Conti, ah no, questo l'avevo letto, buongiorno, no, anche questo, Falcao, Conti e Momo Salah, scrive Teo da Pinerolo. Momo Salah, che bel giocatore amici, che grande giocatore. Cesni, Pjanic e Vucinic, scrive Dario, un po' ironico. Te ne dico 5, un altro amico scrive Falcao, Conti, Momo Salah anche lui, Cafu e Totti. Te li prendi tutti, non va. Gabri, andiamo con qualche audio, poi tra poco ve lo dico in anticipo, faremo un punto sul possibile calciomercato di gennaio con entrate e soprattutto uscite, se ci saranno, credo di sì. Prego.
Ciao Nicola, sono Gianfranco da Barcellona.
Ciao Gianfranco.
Io alla Roma li avrei preso del passato, ovviamente De Rossi, Di Bartolomei, che in nell'epoca romanista secondo me era un difensore
allucinante. Vabbè, è stato un grande giocatore.
E Bruno Conti.
Grazie.
Bruno Conti perché era la nostra ala destra nel Mondiale dell'82, avevo 10 anni, come non lo ricordo.
Bruno è stato Bruno. Grazie per...
un bel ricordo.
Grazie.
Ciao a tutti.
Andiamo avanti, allora, Salah, Giannini e Batistuta, scrive Antonella, tra i giocatori della Roma del passato. Giannini, ho visto che alcuni l'hanno votato. Vabbè, Giannini è stato un centrocampista intelligente, molto pulito, sapeva anche far gol, insomma un centrocampista completo, ed è stato protagonista poi di una nazionale forte che avrebbe potuto anche vincere il campionato del mondo, no? Sappiamo tutti come andò a finire la rassegna ridata nel nostro paese nel 1990. Allora Gabri, vogliamo ascoltare magari altri audio e poi...
Che è successo? Che cos'è? Per 10 maggio 1981. La Roma era scomoda forse?
Ma dai, ma togli sta roba. No, togli sta roba perché davvero, guarda, ecco. Oh. Ma smettila, ma ancora, ma assolutamente in fuori gioco, ma non scherziamo, ci avete campato per una vita. Dai. Vabbè, dai, mamma mia, ma proprio oggi? Oh, prima di dirlo io.
Ciao Nick, buongiorno, sono Max da Pesaro. Allora, i miei tre Juve Roma sono Juventus Roma 2-1 stagione 82-83, Juventus Roma 3-0 stagione 94-95, Juventus Roma 3-2 stagione 2014-2015. Okay. Buona giornata, ciao, a te, grazie. E a tutta la redazione di Radio Bianconera, e fino alla fine forza Juve. Ciao!
Ciao, grazie. Bello quello del 82-83, molto bello il 2-1 inizio campionato. Segnarono, se non sbaglio, Platini e Scirea, vincemmo 2-1 e poi vincemmo anche al ritorno 2-1 con il gol di Platini su punizione e all'ultimo secondo Sergio Brio, il colpo di testa di Sergio Brio. Pensate, quell'anno la Roma vinse con merito lo scudetto, la Juve in quella stagione, la Juve insomma di Atene, no? Della finale di Atene, conquistò, pensate, 4 vittorie contro i giallorossi, perché 2 in campionato e 2 in Coppa Italia, in semifinale di Coppa Italia che poi la squadra dei Trapattoni vinse contro il Verona dopo l'amarezza terribile ancora da assorbire della sconfitta dello Stadio Olimpico di Atene. Ma vabbè, ormai è passato tanto tempo. Però quella Roma fece un'impresa, oggettivamente, perché battere e vincere lo scudetto contro quella Juventus, insomma, fu veramente un'impresa, nonostante la squadra giallorossa fosse, insomma, composta da grandissimi giocatori e da un allenatore meraviglioso come Nils Liedholm. Siamo andati troppo indietro, siamo andati troppo troppo indietro con la memoria. Allora guardiamo un po' invece al futuro, perché ci sono tanti giocatori che fanno discutere, i tifosi bianconeri sono arrabbiatissimi con Aaron Ramsey, insomma, dicono tutti che dovrebbe andare via, costa troppo, un ingaggio altissimo, non gioca mai, e avete ragione, non gioca mai, gioca pochissimo. Vedremo se ci saranno degli acquirenti. C'è questa bomba, no, della nuova proprietà del Newcastle, che sta un po' scuotendo il calciomercato in prospettiva, perché ancora non è accaduto nulla di importante, però ne parliamo e mi fa davvero molto piacere con un grandissimo esperto di manovre di mercato come Nicolò Ceccarini. Buongiorno Nick.
Buongiorno a te Nicola, buongiorno a tutti.
Buongiorno Nick, ben trovato, grazie. Nick, allora, questa vicenda vorrei partire proprio con Ramsey, perché fa discutere molto. Che dici, riuscirà la Juve a cederlo a gennaio?
Ma io credo che la Juve lo voglia cedere a questo punto, non abbia grossi dubbi sul fatto che l'avventura può considerarsi conclusa, però è chiaro che per poterlo definire questo trasferimento serve anche un club che prenda e si accolle l'ingaggio di Ramsey, perché il problema è fondamentalmente certo. Questo non è tanto chiedere un tot di milioni per il suo trasferimento, è chiedere chiaramente che questo club possa garantirgli l'ingaggio. Quindi io credo che la Juventus a gennaio proverà a vedere se ci sono dei margini di partenza per lui, e io credo che se dovesse arrivare un'offerta la prenderanno in considerazione anche per McKennie, perché se non ho capito male l'obiettivo è andare a prendere un altro centrocampista a gennaio, cioè l'obiettivo della Juve a gennaio è un centrocampista, l'obiettivo per l'estate è il centravanti. Ecco, oggi credo che i piani della Juventus si vadano ad articolare in questo tipo di manovre, cioè nel senso per l'immediato un altro centrocampista, per il futuro un centravanti di prospettiva. Ecco, queste sono le strategie, se non ho capito male. A breve dovrebbe arrivare anche l'annuncio del rinnovo di Paolo Dybala, però ecco, per prendere un giocatore ne devono far uscire due, anche perché pensiamo a Tchouaméni, per dire, o a Van de Beek, che magari
te lo volevo chiedere, la vicenda di Van de Beek, c'è qualcosa di
potrebbero provare a farlo col prestito con diritto di riscatto. Io infatti lo scriverò anche nell'editoriale di venerdì di Tutto Mercato Web, che comunque la prima scelta è Tchouaméni, perché è un giocatore che a loro piace tantissimo, ma vogliono 40 milioni, mi sembra, sì, la richiesta, sì, del Monaco, e quindi è chiaro che serve, no, rinunciare a Ramsey e magari anche a McKennie per arrivare a far quella cifra lì e per provare a fare un'offerta di un certo rilievo al Monaco, a meno che non decidano di virare su Van de Beek, che potrebbe essere una soluzione di prestito con diritto che non ti obbliga chiaramente a fare un esborso economico se non a garantirgli l'ingaggio. E questo è un po', secondo me, il quadro. Ecco, la Juve per me a gennaio farà questo principalmente. Poi c'è da più a un mese, cambiano le situazioni, perché poi c'è da capire anche, cioè, io lo dico proprio in maniera molto diretta, quello che succede con Vlahovic, perché è chiaro che Vlahovic
ti ci stavo portando, no, ovviamente
è anche, cioè, sulla strategia dell'attaccante, poi bisogna capire che succede, perché Vlahovic è sicuramente un obiettivo della Juve, ma su Vlahovic ci sono anche tanti altri club, quindi poi il mercato si fa in divenire, no? Indicativamente hai dei punti fermi, ma poi questi punti fermi si possono più o meno spostare in base poi alle esigenze e alle occasioni di mercato.
E vabbè, staremo a vedere. Senti, mi dici una cosa, qualcosa su Morata, la situazione secondo te come si concluderà?
Ma allora, per me, vabbè, è chiaro che ora arrivano fino in fondo con Morata, fino alla fine di questa stagione, poi io qualche dubbio sul fatto che lo riscattino ce l'ho, anche perché se vogliono fare l'investimento su un altro tipo di centravanti, quei 40 milioni quanti sono da riscattare, non credo che la Juventus li voglia investire, cioè la Juve deve fare una scelta.
Noi dovremmo versare 40, vero, per riscattarlo totalmente.
Mi sembra fosse un prestito da 10, secondo da 10, e non mi ricordo se 35 o 45 è l'obbligo di riscatto finale, però insomma siamo su queste cifre qui, e allora c'è da capire se davvero Morata è il tuo centravanti per il futuro, fai l'investimento, se invece pensi di virare su altri obiettivi, cosa che a me in questo momento risulterebbe di più, è chiaro che diventa molto difficile che la Juventus riscatti Morata a quella cifra, a meno che non vada a rinegoziare un accordo con l'Atletico Madrid e rifà un altro prestito tanto per avere un altro anno il giocatore, però insomma, dopo due anni di prestito poi magari anche Morata stesso non so se è d'accordo, perché poi alla fine, cioè, un giocatore non può continuare a stare sempre in prestito, cioè, o bene bene o bene male, nel senso la società poi deve, certo, prendere una strada, cioè mi vuoi o non mi vuoi, e in base a quello poi si valuterà, ecco.
Nick, una curiosità, perché Ne parlavo lunedì con Gianni Balzarini, no? Riferendoci proprio a quello che può essere questo uragano, no? del Newcastle, potrebbe essere. E ci chiedevamo, dobbiamo iniziarci a preoccupare per quanto riguarda soprattutto Federico Chiesa, perché se Federico continuerà così, io credo che qualcosa di pesantissimo potrebbe arrivare sul tavolo.
Ma guarda, non lo so, bisogna vedere anche l'offerta, cioè se, poi però noi sempre quando vediamo anche il discorso delle offerte, facciamo a volte i giocatori contano, a volte i giocatori non contano, cioè se arriva l'offerta a 100 milioni di euro, allora tu sei disposto ad accettarla, faccio un esempio che non riguarda Chiesa, nessuno pensa poi magari, sì, l'operazione si può fare o non si può fare, però c'è anche la volontà del giocatore, cioè, mi spiego meglio, al di là di quello che succederà al Newcastle, anche se diventerà magari anche il club più ricco del mondo, io questo non lo so, non lo posso sapere e neanche voglio capire oggi, non neanche mi interessa saperlo oggi, poi lo scopriremo nel prosieguo, certo. Però le squadre hanno un loro blasone che si portano dietro, cioè io non credo che sia così automatico perché, non lo so, uno ha i soldi, allora io vado assolutamente in quella squadra.
No, ma sai, mi preoccupano un po' le casse juventine che piangono, sai, dovesse arrivare l'offertona, io ci penserei.
Sì, prego. Allora, oggi se arriva l'offertona la Juve ci pensa anche per De Ligt, secondo me, non è certo. Solo il discorso
di sì, Chiesa. Lo avevamo chiamato in ballo anche noi. Certo.
Esatto, cioè è evidente che se domani ti arriva un club che ti offre 100 milioni per De Ligt, tu puoi anche pensare di ragionarci un attimo sopra. La domanda è, ma De Ligt andrebbe a Newcastle, Chiesa andrebbe a Newcastle, o magari diciamo Chiesa e De Ligt vanno al Real Madrid, al Barcellona, al Bayern, perché poi con tutto il rispetto, insomma, se non hai un certo tipo di DNA, poi non è così automatico neanche il giocatore.
Poi sai, Nico, lo spartiacque potrebbe essere quello che accadrà questa stagione col Paris Saint-Germain, perché hanno formato questo Dream Team, vedremo cosa gli porterà il Dream Team, no?
No, infatti, quindi, insomma, sai, io che, cioè, per esempio, faccio l'esempio di Chiesa, no? Visto che mi facevi proprio questa domanda. Chiesa aveva anche delle offerte più allettanti all'estero rispetto alla Juventus, sia la Fiorentina che il giocatore. Però lui ha scelto di andare alla Juventus. Questo no, per farci capire, per farvi capire che anche se un club magari è propenso a mandarlo a un altro a un'altra squadra che offre 150 milioni di euro, però siamo così convinti che poi il giocatore ci voglia andare. Cioè nel
sì,
senso,
sì, sì.
Dipende anche dal club che arriva. Se si abbina il blasone del club alla super offerta, allora anch'io non ho dubbi. Ma se c'è la super offerta, ma il club non è un club che magari diciamo ha un percorso negli anni entusiasmante, magari il giocatore può avere dei forti dubbi, questo
sì, sono d'accordo, Nick. Insomma, c'è anche quello che uno vuole, no? Insomma, oltre ai quattrini, anche il desiderio di crescere, o magari di giocare in club con maglie veramente blasonate.
Sì,
tutto rispetto per il
Newcastle. Che secondo me in questo momento il miglior giocatore alla Juventus è proprio Federico Chiesa.
Federico, certo,
e te lo dice uno che ti fa per la Fiorentina. Quindi così non posso dire.
Ah, non puoi dire niente. Vabbè, ve ne abbiamo portati via parecchi negli ultimi anni. È sempre, ci proviamo sempre gusto. Dai. Non me l'aspettavo. Guarda, ti posso dire, Nick, non me lo aspettavo così forte.
No, non me l'aspettavo così forte. È cresciuto tanto, in effetti è cresciuto tanto. Quindi, sinceramente, io gli ho visto. Allora, già a Firenze si era intravisto,
sì,
ma lui
sì,
insomma
però
è diventato giocatore importante. Ma poi anche come ha reagito, secondo me, con personalità alle tirate d'orecchie di Allegri, no? È stato un trascinatore anche all'Europeo nella Nazionale l'anno scorso, comunque ha segnato gol pesanti, francamente in un anno è cresciuto molto. Beh, questo gli va riconosciuto,
veramente una crescita straordinaria. Sì, è in questo momento davvero è il miglior giocatore, credo, italiano. Comunque è quello che almeno lì davanti, insomma, ci garantisce sempre qualcosa,
no,
di
ma
importante.
Ma perché poi è un giocatore che ha tutto, cioè lo strappo,
sì, tutto
cioè, se completo. Si migliora ancora in zona gol, sì. Diventa completo, perché non ha ancora i gol del padre, no?
Se diventa come Enrico, allora veramente completo, perché poi calcia in tutte le maniere.
Sì,
straordinario.
Sì.
Straordinario.
Poi voglio dire, questo è un caratteriale,
sì, sì. Lotta, combatte, sta ovunque, una
abbina qualità, quantità,
una scheggia impazzita, sì.
È un giocatore che fa gli strappi, cioè che può spostare gli equilibri, chiaramente se riuscisse a segnare anche qualche gol in più sarebbe,
certo,
ancora più devastante.
Certo. Caro Nick, grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto.
Ciao,
a tutti.
Grazie, ciao, grazie. Nicola, ciao, Nicola, grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie a Nicolò Ceccarini, TMV Radio, lo potete seguire ovviamente con le sue trasmissioni, sono dalle 17 poi alle 19 sulla nostra 17:20, no, con la sulla nostra radio gemella. Allora, amici, siamo al termine. È volata la trasmissione, siamo al termine, sono le 12:59, dovrei leggere alcuni messaggi e ascoltarne altri, ma non ce la faccio, mi dispiace amici, perdonatemi. Saluto e ringrazio Gabriele Latini alla parte tecnica per il prezioso contributo, un saluto e ringraziamento a voi, gentili amici di Radio Bianconera, rimanete con noi, tra poco cose di calcio, Chiara e Antonio, li conoscete molto bene, dunque divertitevi, noi torneremo qui domani puntuali. Alle ore 12:05 più o meno. È stato un piacere come sempre. Ciao.
Ma il gol di Turoni dice.
Esatto. Lei.
Ma basta con questa storia. Qui a Roma non fate che parlare d'altro del gol di Turoni da 30 anni. Basta.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora. Da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto. Fino alla fine.